Lui è l'ex dirigente, ex da poco tra l'altro, Maurizio Parodi, che ha continuato la sua battaglia scrivendo anche al ministro Patrizio Bianchi. Noi ce l'abbiamo in collegamento. Professor Parodi, ci siamo.
Buongiorno.
Buongiorno, eccoci qui. Buongiorno. Bentornato ad Open Day, professore.
È sempre un piacere.
È anche per noi ospitarla, anche per noi continuare a seguire, no, quella che io ho definito una battaglia. Una battaglia lo è stata, continua ad esserlo e diciamo forse oggi più che mai gli studenti sono al suo fianco, no? Perché si ritrovano forse peggio di prima con questi orari scaglionati. È così, professore?
Sicuramente si è aggravata una situazione che peraltro non era così idilliaca.
Esatto.
Nel senso che la normalità a cui lei faceva riferimento non era poi così, come dire, benefica dal
infatti.
Punto di vista appunto del benessere, del malessere legato alla propria condizione di alunno e di studente. Già prima della pandemia in Italia si è purtroppo dovuto constatare ancora un accanimento morboso che in casi estremi rappresenta la crudeltà mentale per quanto riguarda l'assegnazione dei compiti. Il dato l'elemento che secondo me più come dire, iconico, più rappresentativo a questo riguardo è quello relativo alla condizione dei bambini, parliamo di scuola primaria e scuola elementare, che frequentano le scuole a tempo pieno.
Sì.
Già prima della pandemia questi bambini costretti a 8 ore di mobilità più o meno forzata in ambienti più o meno angusti o confortevoli, sovraffollati, dei bambini che frequentano la scuola a tempo pieno si danno compiti tutti i giorni, nel weekend e durante le vacanze.
Sì.
Un malvezzo, un malcostume pedagogico che ovviamente non risparmia poi i gradi successivi. Ci sono, questa polverizzazione del sapere che viene parcellizzato in discipline e cattedre, comporta poi l'impegno di ciascun docente ad assegnare propri compiti come se fossero soli da svolgere. E quindi già da prima della pandemia, poi questi ragazzi si ritrovano con un carico di lavoro che spesso impedisce lo svolgimento di altre attività non meno formative, attività sportive, attività ragazzi che rinunciano ad imparare a suonare uno strumento musicale, ma anche bambini più piccoli che sono terrorizzati all'idea di tornare a scuola senza i compiti fatti, costretti fino alle 10 di sera ad essere tormentati a loro volta dai genitori che si ritrovano a fare gli aguzzini dei propri figli o a sostituirti se ne hanno le capacità gli insegnanti nel compito principale, che poi è quello di imparare a imparare, insomma.
Certo.
Perché invece in questo modo la scuola demanda alla famiglia oppure allo studente, insomma, quando dovrebbe essere il compito principale.
Ecco,
quindi
esattamente, la situazione
il
problema si pone da sempre. Lei scrive in un passaggio della lettera che io ho qui davanti: è in gioco la qualità della vita, non solo scolastica, di milioni di cittadini, e non meno importante la qualità dell'offerta formativa di un intero sistema. Quindi
sì.
Quando, professore, perché quando noi leggiamo, no, basta compiti, sembra quasi l'invettiva di un dirigente che in maniera un po' anticonvenzionale si pone al fianco degli studenti per lasciargli il pomeriggio libero. Qui la situazione è ben più grave, perché lei tira in ballo la qualità ovviamente della vita non solo scolastica dei cittadini, ma anche una migliore qualità di apprendimento. Si parla dell'offerta di un intero sistema, no?
Sì.
Quindi è bene anche circoscrivere il perimetro di questa iniziativa, perché potrebbe essere fuorviante.
Beh, intanto non sono solo, al di là degli oltre 36.000 firmatari,
sì,
della petizione su change.org, ci sono autorevoli studiosi, come viene in mente Giacomo Stella, Dario Janes, insomma, Paolo Ferri, ci sono eminenti studiosi che sostengono questa battaglia, che è di minoranza, considerata però dai professionisti della pedagogia di piccolo cabotaggio. In realtà si tratta della qualità della vita scolastica, che è tanta parte della loro vita, di milioni di cittadini italiani, dai 6 ai 10 anni. Quindi è questione nevralgica. E si pone rispetto ad un sistema che è chiaramente fallimentare. Io questa cosa la dico non con compiacimento, ma con la morte nel cuore, perché sono cioè ho fatto il dirigente scolastico fino al primo di settembre.
Sì.
Il nostro sistema non funziona. Noi abbiamo tassi di analfabetismo funzionale, per l'appunto, che sono indegni tra i diplomati, che sono indegni di un paese civile, mortalità, abbandoni. Quindi questo sistema evidentemente non funziona. E allora di solito mi si contesta, sarà mica il problema dei compiti il problema principale. Forse non è il problema principale, però, come già denunciava Tullio De Mauro all'epoca,
sì,
la Trimurti, lezione frontale, compito a casa, verifica, valutazione, non funziona. Cioè, questa è una cosa che denunciava un ex ministro già molto tempo fa. E il tema dei compiti è di particolare interesse, perché rientra nella discrezionalità del docente. Per altre questioni si devono aspettare riforme programmatiche, interventi di ingegneria istituzionale. Su questo problema può intervenire qualsiasi docente in qualsiasi momento. E senza, come dire, senza timore alcuno, perché peggio di così è difficile che è difficile che si possa fare. E abbiamo tra l'altro esperienze ormai collaudate a livello europeo, penso alla Finlandia, la Finlandia che pedagogicamente molto si ispira a Montessori, che noi abbiamo totalmente rimosso dal nostro panorama pedagogico didattico. Mi riferisco alla didattica reale, non quella di cui si chiacchiera, si blatera,
sì,
nelle conferenze o nelle sedi ufficiali. Per esempio in Finlandia compiti ne danno pochissimi, non ne danno proprio, insomma, si parla di secondaria di primo grado. Quindi è un problema che può essere risolto immediatamente purché si abbia la volontà di farlo. Il problema è che non lo può fare nessuno, o meglio, poche lodevoli eccezioni che peraltro hanno vita, come dire, non facile.
No, assolutamente no. Ecco, volevo arrivarci più in là, però la mia curiosità mi porta a farle subito questa domanda. Ha già avuto un riscontro rispetto a questa lettera e soprattutto, visto che non è la prima che lei invia, poi anche, non so, mi viene da sorridere, la fortuna o la sfortuna di scriverne tante, perché i ministri dell'istruzione non durano molto, quindi diciamo così, esatto, insieme ai governi, anzi no, guardi, insieme ai governi non è neanche troppo corretto, perché poi magari il governo rimane lo stesso e l'unico che salta è il ministro dell'istruzione, questo ce lo insegna la storia recente, no, ma proprio perché la poltrona di Viale Trastevere ha qualcosa, no? Una sorta della maledizione di Bela Gutmann, c'è anche lì. Però ecco, lei in questo tempo ha riscontrato maggiore sensibilità da qualcuno, completa mancanza di ascolto da qualcun altro, senza fare nomi, per arrivare ovviamente al ministro Bianchi?
Sì, io non ho ricevuto riscontri diretti, a parte qualche incontro con i dirigenti del Ministero, però esortazioni a che gli insegnanti la smettessero, che so, di dare i compiti per le vacanze,
ecco,
che sono uno simbolo, una contraddizione in termini, come se le vacanze fossero dei professori e non degli studenti, no? Che poi gli unici a approfittare delle vacanze degli studenti sono i docenti, che impediscono agli studenti di approfittarne, cioè, siamo a questo delirio. Ce ne sono state, ma in più occasioni, insomma, diversi tra i ministri che si sono succeduti hanno esortato in questo senso, ma non c'è possibilità di intervenire efficacemente, ed è il motivo per cui io al ministro non chiedo di esprimersi riguardo l'opportunità o meno di assegnare i compiti, anche perché non può far nulla, cioè è impensabile che il ministero possa emanare un provvedimento prescrittivo, meno che mai il dirigente può fare qualcosa al riguardo, perché rientra in una malintesa, peraltro, libertà di insegnamento che è costituzionalmente garantita e protetta. Quindi è il docente, eventualmente anche con l'organo tecnico di riferimento, che è il collegio dei docenti, che decide al riguardo. Però quello che il ministro, secondo me, dovrebbe fare, è pretendere che gli istituti regolamentino l'assegnazione dei compiti a casa, perché è insopportabile che gli insegnanti si comportino come ciascuno, come se fosse il solo insegnante di classe, e quindi ciascuno assegni i propri compiti come se fossero soli da svolgere. Neanche si rendono conto poi del carico di lavoro complessivo di questi bambini e di questi ragazzi. Quindi almeno questo il ministero, visto che non ci arrivano gli istituti, ed è gravissimo che gli insegnanti non abbiano questo tipo di percezione di sensibilità, perché si fa un gran parlare del benessere, dell'accoglienza, dell'inclusione, ma il malessere, che poi si traduce in ripugnanza nei confronti dello studio e talvolta magari anche in abbandono, che procura questa mole esorbitante di compiti assegnati quotidianamente, ecco, di questo problema non ci si occupa. E non è un problema di formazione pedagogica, è un problema di umana sensibilità, perché davvero, ricordo ancora una volta il caso dei bambini del tempo pieno.
Sì.
Non è che ci voglia un particolare acume pedagogico per capire che dei bambini tra i 6 e i 10 anni, dopo che sono stati 8 ore a scuola, non si devono imporre altri compiti scolastici. Eppure lo si fa, se non sempre, quantomeno spesso, molto spesso, troppo spesso.
Sì, è vero. Io poi, lei lo sa, no, professore, io questa vicenda la seguo con lei, insieme a lei, attraverso lei, da tanti mesi, da tanti anni, e mi sono sempre trovato vicino, allineato alle sue idee, no? Poi magari non è una confessione, per alcuni aspetti avevo una visione diversa, poi mi sono trovato però a viverla, perché io ho 3 bambine molto piccole, di cui una che fa la seconda elementare, e io l'altro giorno, mi permetto di metterci un po' di personale anche nell'intervista, l'altro giorno sono veramente esploso dicendo: e però la bambina esce ogni giorno alle 16:30, entra alle 8:30, i compiti glieli facessero fare a scuola, perché se no esci alle 16:30, vai a fare sport, perché per me quella è un'attività ineludibile nella vita di un bambino, torni e alle 20 invece di mangiare devi stare con il quaderno aperto, tra l'altro. Ma in che condizioni, professore? In quali condizioni noi mettiamo questi bambini davanti a un quaderno, a un libro? Cioè, mia figlia, quando fa 2 più 2, arriva al punto di sparare una risposta, lo sa che fa 4, ma ne spara una che gli viene in mente, perché dice: tanto non ci ragiono. Ecco, questo è poi, no?
Sì, ma ha perfettamente ragione, ed è una cosa che io denuncio da tempo.
Sì, appunto, ho fatto questa, l'ho ricapitolata. Sì.
No, ma ha fatto benissimo, perché tra l'altro l'esperienza dei tanti genitori che sono iscritti anche al nostro gruppo Facebook,
certo,
Basta Compiti.
Certo.
E purtroppo è un'evidenza che non dovrebbe necessitare nemmeno di discussione.
Esatto.
Io ho preparato questo regola compiti, che si trova sul nostro sito www.bastacompiti.it. Ho preparato questo regola compiti, che può essere un modello di riferimento per un consiglio d'istituto che magari volesse porsi il problema, e secondo me se lo dovrebbe porre. E uno dei punti che ho messo è che gli studenti che frequentano classe a tempo pieno non devono avere compiti a casa mai. Cioè, voglio dire, dovrebbe essere appunto del tutto scontato, conseguenziale. Purtroppo non è così, e questo dimostra proprio la pervicacia degli insegnanti italiani, perché altrove non è così. Ci sono sulla nostra pagina Facebook Basta Compiti, ci sono le testimonianze di genitori che vengono da altri paesi, che dicono: ma cos'è questa pazzia dei compiti a casa? Da noi questa cosa è inimmaginabile. In Francia sono vietati per legge, c'è una legge del 56 che evita l'assegnazione dei compiti scritti ai bambini della scuola primaria. Addirittura in corso è stata avviata una sperimentazione di didattica senza compiti, e la motivazione del ministro è stata questa: proponiamo questa sperimentazione per ridurre il disagio sociale causato dall'assegnazione dei compiti, perché anche questo è di palmare evidenza: i compiti aggravano le diseguaglianze, nel senso che chi abbia una famiglia in grado di sostenere lo studente nello svolgimento anche dei compiti con costi umani altissimi, chi non abbia questo tipo di supporto, dall'assegnazione e dal mancato svolgimento spesso dei compiti risulta ulteriormente penalizzato. Quindi c'è un elemento di discriminazione che anche questo è di un'evidenza, indiscutibile. E peraltro non si riesce. Io conosco pochissimi insegnanti che si siano resi conto della gravità del problema e della possibilità di intervenire risolutivamente.
Esatto.
Ma veramente forse questo è il limite della mia proposta, più che una riforma, una rivoluzione copernicana a costo zero.
Esatto,
addirittura l'insegnante
forse doveva costare qualcosa, esatto. Forse doveva costare qualcosa.
E tra l'altro io non vendo neanche un metodo, e questo è un altro limite, perché chi proponga un metodo che di solito ha la caratteristica di screditare il modello didattico precedente e di proporne uno nuovo, no? E lo vende e riesce probabilmente ad accreditarsi. Quello che propongo io non è aggiungere qualcosa, è togliere. È una logica di tipo sottrattivo, non additivo, e questa cosa evidentemente piace di meno.
Non va
però
giù.
Però è l'immediata praticabilità.
Esatto, ma infatti quando le scelte, no, sono quelle migliori da fare nel nostro paese, purtroppo vengono evitate, quindi cerchiamo anche di pensare a qualcosa di più intricato, costoso, meno efficace. No, sto scherzando, è una provocazione.
Mi venda meglio, no? Esatto. Ragione.
È una provocazione, ma è per far capire quando talvolta, no, anche le idee più immediate, dirette, immediatamente applicabili, sì, incontrano così tanti ostacoli, uno si chiede, forse veramente sono troppo in questo senso, troppo evidenti, troppo immediate, troppo efficaci. Grazie Maurizio Parodi, noi, e i fatti lo dimostrano, continuiamo a seguire la sua battaglia, basta compiti. Informatevi su tutto il resto attraverso il sito del professor Parodi, ce lo ridice professore, così lo ricordiamo.
Il sito è www.bastacompiti.it.
Perfetto, grazie mille, grazie ancora, buon pomeriggio.
Buon lavoro.